Ben ritrovati per questo nuovo incontro. Procediamo con la nostra spiegazione del credo. Abbiamo dedicato svariati incontri, 14 incontri, per spiegare la parola credo. Siamo entrati quindi nell'atto della fede, nel soggetto che crede e nell'oggetto creduto. Abbiamo quindi parlato della rivelazione, delle fonti della rivelazione, dell'interpretazione della rivelazione che spetta appunto al Magistero. Oggi finalmente direi possiamo proseguire e occuparci del primo articolo cosiddetto del credo, che nella versione latina è credo in unum Deum o credo in un solo Dio, credo in un unico Dio. Cerchiamo di soffermarci, ovviamente faccio una premessa importante, non stiamo facendo un trattato né di teologia filosofica né di teologia sistematica, stiamo facendo delle lezioni in fondo di catechismo, per cui non mi soffermo a tutti i risvolti, pure molto belli, molto importanti, di questa affermazione, anche in quella che viene chiamata appunto una teologia naturale o filosofica. Ora, quando noi affermiamo credo in un solo Dio, andiamo, come dire, dritti al cuore e al sostegno di tutta la nostra fede, e cioè crediamo appunto che Dio è uno solo. È chiaro che facendo questa affermazione noi presupponiamo un cosiddetto preambulum fidei, cioè un presupposto della ragione a questo articolo di fede. E qual è questo presupposto? Lo si capisce molto chiaramente, cioè che Dio esista. Allora, l'esistenza di Dio, propriamente parlando, è oggetto della conoscenza dell'uomo. L'abbiamo già visto nei primissimi incontri, trattando soprattutto di un testo del Concilio Vaticano I, come sia assolutamente certo che Dio possa essere conosciuto con certezza mediante la ragione umana, mediante il lume naturale della ragione. Ora, chiaramente questo non significa che tutti gli uomini arrivino a conoscere con certezza Dio mediante il lume della ragione. E diciamo, secondo questo aspetto di imperfezione della conoscenza umana e imperfezione dell'uomo che cerca, dell'uomo che conosce, possiamo dire che anche l'esistenza di Dio in qualche modo è compresa in questo articolo di fede. Sottolineo in qualche modo, perché ovviamente ci si è chiesti, il mio riferimento è a San Tommaso. San Tommaso si è chiesto se si possa credere per fede ciò che si conosce per ragione. Domanda che lui si pone nella Summa Theologica, ovviamente, nella Secunda Secunde, Questio 1, articolo 6. Infatti, il titolo di questo articolo è proprio questo: se le verità di fede possano essere oggetto di scienza, cioè o di conoscenza. E la risposta nel corpo di questo articolo è la seguente. Non è possibile che la stessa cosa sia da un medesimo soggetto creduta e vista, per cui è anche impossibile che sia oggetto di scienza e di fede. Cosa significa, no? Se io vedo il libro sul tavolo, non credo che ci sia un libro sul tavolo perché me l'ha detto qualcun altro. Diventa una visio, in questo caso una visione, un'evidenza. Quindi ciò che conosco per evidenza non lo conosco perché un altro me l'ha detto. Tuttavia, nella risposta alla terza obiezione, San Tommaso dice: certe cose dimostrabili vengono enumerate tra le verità da credersi, non perché siano per tutti oggetto di fede, ma perché sono prerequisite alle realtà della fede, ed è necessario che vengano tenute almeno per fede da parte di coloro che non ne hanno la dimostrazione. Cioè, l'esistenza di Dio è un presupposto assolutamente necessario per l'adesione a Dio, credere che Dio sia uno, che chi non lo conosce tramite la conoscenza naturale, lo conosca almeno, ci dice, tramite la conoscenza per fede. Quindi c'è una distinzione: l'esistenza di Dio è propriamente è oggetto della conoscenza naturale dell'uomo, tuttavia, a motivo come dire, della realtà concreta, della conoscenza umana imperfetta, deviata dalle passioni e tutto quello che possiamo immaginare, e in qualche modo questo articolo include anche l'esistenza di Dio che non è conosciuta da coloro che non la conoscono, non la riconoscono tramite la conoscenza naturale. Bene. Capite bene che allora abbiamo degli errori contrari diametralmente, anzitutto a questa conoscenza pre-richiesta, cioè la conoscenza dell'esistenza di Dio. Quali sono questi errori diametralmente opposti? Chiaramente sono l'ateismo o l'antiteismo, che ci dice che cosa? Sostiene che si possa arrivare razionalmente a negare l'esistenza di Dio. Questo può essere fatto tramite, come dire, un articolato, ragionamento, tramite pubblicazioni di opere, eccetera, oppure tramite un giudizio, più immediato, come per esempio sentiamo, ma siccome esiste il male, allora Dio non esiste. Ora è chiaro che qui ci sarebbe tutto un discorso da fare per spiegare perché l'esistenza del male non comporta la negazione di Dio, ma di fatto la posizione ateistica o antiteistica pretende di negare razionalmente l'esistenza di Dio. Ma la conoscenza dell'esistenza di Dio per via naturale o in qualche modo, come, diciamo così, come salvagente, tramite la fede, si oppone anche a che cosa? All'agnosticismo. Che cos'è l'agnosticismo? È appunto una affermazione della incapacità della ragione umana di raggiungere con certezza l'esistenza di Dio. In sintesi, è quella che viene espressa come non sappiamo se Dio esista, o sappiamo tramite altra strada, quindi non sappiamo, ma intuiamo, percepiamo, d'accordo? Ma non per via razionale. E è un'opposizione anche al cosiddetto tradizionalismo fideista, che ci dice che cosa? Che Dio possa essere conosciuto solo mediante una rivelazione soprannaturale. Ecco, queste tre posizioni, che chiaramente si articolano in tanti modi, sono da rigettare. E sono da rigettare però primariamente per un motivo di ragione, perché appunto abbiamo visto che l'esistenza di Dio può essere conosciuta con certezza mediante la ragione naturale, sebbene non tutti gli uomini arrivino a questa conoscenza. Possiamo dire che si tratta di una dichiarazione di quello che per se stesso può essere fatto, cioè l'uomo è capace di raggiungere questa conoscenza, ma non è certamente la dichiarazione di un dato di fatto, cioè di fatto non sempre questo avviene, anzi, dove diciamo l'uomo e la ragione umana sono condizionati negativamente e in modo sistematico, purtroppo questo raggiungimento diventa, potremmo dire, un privilegio di pochi. E è chiaro che l'articolo, propriamente parlando, questo articolo di fede, Credo in unum Deum, se vedete, non dice credo Deum, credum Deum esse, cioè credo che Dio esista, ma dice credo in unum Deum, cioè mi sembra ne abbiamo parlato proprio nella primissima lezione, implica già un movimento della persona ad aderire a Dio con tutto se, con tutta se stessa. Questo è importantissimo, come avremo modo di vedere, perché appunto l'atto di fede, l'abbiamo già definito, è una adesione dell'uomo a Dio che si rivela, e questo spiega questa preposizione che indica appunto un aderire, non semplicemente un ritenere che Dio esista. Bene, cerchiamo adesso di capire allora che cosa intendiamo quando pronunciamo questo articolo di fede, credo in unum Deum. Noi affermiamo la unicità e l'unità di Dio. Allora, bisogna che capiamo bene questi termini. Cosa vuol dire che affermiamo l'unicità di Dio? Chiaramente, noi, come linguaggio comune, diciamo che c'è un solo Dio e non ci sono più divinità, ed è assolutamente corretto. In modo più specifico, più tecnico, noi parliamo di una unicità non di specie, ma di sostanza individua. Che cosa voglio dire con questa affermazione? Allora, se pensiamo a noi esseri umani, a noi uomini, ci rendiamo conto che abbiamo un'unica specie, la specie umana. Ma capite bene che non possiamo affermare di essere un'unica sostanza individua. Cosa voglio dire? Voglio dire che io, Tizio, Caio e Sempronio, apparteniamo tutti alla stessa specie umana, abbiamo tutti la stessa natura umana, che ci contraddistingue precisamente come esseri umani, ma non siamo la stessa sostanza individua. Perché io sono una sostanza individua, Tizio è un'altra sostanza individua, Caio è un'altra sostanza individua e così via. In Dio invece c'è un'unica sostanza individua, appunto l'unico Dio. Qual è la pluralità, diciamo così, che abbiamo in Dio? È quella non dell'individuo, della sostanza individua, ma delle persone. Ne parleremo in modo più adeguato quando tratteremo il dogma della Santissima Trinità, ma capite che per spiegare, per un po' capire che cos'è l'affermazione di un unico Dio, bisogna anche capire in che senso, qual è l'unità e l'unicità di Dio e qual è la sua pluralità, non di Dio, ma delle persone. Tant'è vero che nel simbolo di Sant'Atanasio appunto si dice che il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, eppure non sono tre dei ma un unico Dio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, è un modo per dire, che abbiamo tre persone, ma abbiamo un'unica sostanza divina, un unico Dio appunto. Allora, l'affermazione della unicità di Dio si accompagna a quella della sua unità. Che cosa vuol dire che Dio, oltre ad essere unico, è uno? L'unità è, potremmo anche chiamarla, come fa San Tommaso, la semplicità. In che senso? Perché Dio è la propria stessa natura e quindi è in se stesso indiviso in senso metafisico. Cioè in Dio non c'è, nella sostanza divina, non c'è alcuna divisione, non c'è alcuna composizione, ma Dio è semplice in se stesso. Ora, quando noi affermiamo questo articolo di fede, che cosa andiamo a escludere? Che cosa allontaniamo? Allontaniamo la pluralità della divinità. E questa pluralità della divinità, diciamo, si declina storicamente in due forme, quella del politeismo, quella politeistica, quindi l'affermazione di più divinità, e ovviamente in questo novero ci sono tante cose, ma lo vedremo in un altro incontro, e respingiamo anche il dualismo, cioè quella, diciamo, corrente di pensiero che sostiene, o anche correnti religiose, che sostengono l'esistenza di due principi opposti, contrapposti all'origine della realtà e che hanno appunto, avrebbero la natura divina, pensate al dualismo gnostico, manicheo, eccetera. Ora, attenzione però a una cosa, al politeismo e al dualismo non si deve opporre un altro errore, che è quello del monismo. Che differenza c'è tra il monismo e l'affermazione dell'unicità di Dio? Non è difficile. Quando noi parliamo di unicità di Dio, appunto ci riferiamo alla unicità di Dio nella sua individua sostanza. Quindi diciamo un solo Dio, un unico Dio. Quando invece parliamo di monismo e ci riferiamo, diciamo così, al rapporto tra Dio e la creazione, tra Dio e gli esseri creati, che noi ovviamente correttamente diciamo essere creati. Che cosa significa? Significa che per il monismo Dio e le creature, quelle che noi correttamente chiamiamo creature, in realtà appartengono alla stessa natura o per certi versi alla stessa sostanza, cioè non c'è una differenza ontologica tra Dio e la creatura. E questo è un errore molto, molto pericoloso. Quindi noi al dualismo, al politeismo, non opponiamo il monismo, ma opponiamo invece il concetto di distinzione metafisica o creazione, che avremo modo di vedere, mediante quella, come dire, categoria filosofica importantissima che è stata, riscoperta con grande attenzione, da diversi, filosofi, tra cui per esempio Cornelio Fabbro, che la recupera da San Tommaso. Che cos'è, qual è il concetto di partecipazione? Indica questo, che è vero che la creazione non è totalmente scollegata, diciamo così, da Dio, perché ciò che è totalmente scollegato da Dio non esisterebbe. Ciò che esiste, esiste perché ha ricevuto l'essere da Dio nella sua propria modalità, d'accordo? Non è anch'egli, non riceve l'essere divino, quindi non è anch'egli divino, ma riceve da Dio l'essere, altrimenti non esisterebbe. E in questo senso, è distinto da Dio, che invece è l'essere stesso, ma nello stesso tempo non è del tutto diciamo così, indipendente da Dio, staccato da Dio come se fosse tutt'altro. Ora, questa categoria di partecipazione ci permette di distanziarci appunto dalla posizione che abbiamo definito del monismo, la posizione monista. Bene, concludiamo questo incontro con, diciamo, la stessa tonalità con cui apriremo il prossimo, e cioè questo articolo di fede, abbiamo visto che indica già una adesione a Dio, cioè questa espressione in unum Deum. Per questa ragione, il correlativo, diciamo così, di questo articolo di fede è il primo comandamento. È importantissimo capire questa connessione. Cioè, i comandamenti, in questo caso il primo, tutti i comandamenti, che chiaramente hanno a che fare con la vita morale dell'uomo, non sono tuttavia espressione di un moralismo chiuso in se stesso, sono espressione invece di una vita morale profondamente teologale, cioè profondamente legata a Dio e all'espressione della nostra fede. Che è come dire che un errore in ambito dottrinale si trascina dietro degli errori in ambito morale e viceversa. Quando noi parliamo dei comandamenti, come faremo la prossima volta, del primo comandamento, quindi noi non stiamo parlando di un atteggiamento da assumere, slegato con la fede, ma stiamo parlando invece della traduzione concreta come risposta dell'uomo a Dio che si rivela. Dio si rivela come un unico Dio, un solo Dio, e l'uomo risponde a Dio mediante l'accettazione del primo comandamento che conosciamo tutti: non avrai altro Dio all'infuori di me. La prossima volta ne vedremo tutte le articolazioni e le implicazioni, ma è fondamentale fin d'ora capire che l'espressione della fede e l'espressione della vita morale dell'uomo sono come i due lati della stessa medaglia. Cioè la vita morale è la risposta a Dio che si rivela. Questa risposta si ha nell'adesione di fede, che abbiamo visto, l'adesione della fede, dell'intelletto e della volontà, e si ha anche nella vita morale. Se noi scindiamo questi due aspetti, necessariamente finiamo o nel buttare via la vita morale come se fosse una cosa del passato, oppure in un moralismo chiuso in se stesso, quasi una sorta di ammirazione delle proprie virtù etiche, ma non è così. È importante tenere sempre presente questo aspetto. Quindi la vita morale, la risposta, la vita morale dell'uomo è una risposta a Dio che si rivela, e la risposta adeguata a questo primo articolo di fede, come vedremo, è l'adesione al primo comandamento e quindi l'esclusione di tutto quello che il primo comandamento ci chiede di escludere.